Sto meditando insieme un passo del Vangelo di Luca molto bello, molto importante per noi. Ci introduciamo con le parole di un salmo, il Salmo 136, che viene chiamato il grande Allel. Allel appunto è in ebraico la contrazione appunto di quello che noi usiamo nella liturgia, che è l'Alleluia, un canto appunto di lode, esattamente di rendimento di grazie. Perché usiamo questo salmo, proprio questo? Alla fine del racconto della Pasqua, della cena pasquale, Matteo e Marco ci dicono questa brevissima notazione: e cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. L'inno è proprio questo, era proprio questo. Questo Salmo 136 che concludeva il seder, la cena pasquale, il ricordo appunto dell'uscita dall'Egitto, della liberazione. E allora appunto per metterci un po' anche noi nello stesso clima di preghiera, lo usiamo anche noi. È un salmo che, come vedete, appunto è un inno che ha un andamento responsoriale, cioè dopo ogni versetto si ripete esattamente la stessa frase, perché il suo amore è per sempre. E l'invito è a rendere grazie. Inizia e finisce così: rendete grazie al Signore, rendete grazie al Dio del cielo. E voi sapete che rendere grazie, nella lingua appunto in cui è scritto il Nuovo Testamento, si dice fare Eucaristia. L'ultima cena trasforma la cena pasquale nella Eucaristia cristiana, nella nostra Eucaristia. E allora ecco come possiamo pregare questo salmo, non solo entrando un po' in quella che è stata la Pasqua di Gesù, ma anche nel raccogliere questo invito a rendere grazie, a fare Eucaristia. È sempre importante nella nostra preghiera, nella nostra vita spirituale, avere, trovare buoni motivi per rendere grazie. E qui questo inno, questo Allel, questo grande Allel, ci fa seguire come due sentieri. Il primo sentiero è ripercorrere tutta la creazione. Nella creazione noi possiamo riconoscere la grandezza, la bontà di Dio, e poi ripercorrere tutta la storia della salvezza, la storia del popolo di Israele. In questa storia possiamo riconoscere la nostra storia e le tante liberazioni, come quella appunto della Pasqua, nelle quali anche noi siamo coinvolti. Lo preghiamo insieme. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie perché il suo amore è per sempre. Ha creato
dove vuoi che prepariamo la tua Pasqua? Ecco, questa domanda che potrebbe sembrare tra il marito e la moglie, vuoi che prepariamo in campagna, vuoi che facciamo, dove andiamo a fare Pasqua? Ecco, non è semplicemente l'occasione di una scampagnata o di identificare dove andiamo a fare, ecco, ma è in questo brano, potremmo dire, il cuore di una domanda che permette di focalizzare lo sguardo su un luogo molto importante per il Vangelo di Luca. Il cenacolo, infatti, questo luogo dove il brano di questa sera ci porta, è un posto molto importante per Luca. Importante a tal punto che questo luogo, ci accorgeremo che, come verrà chiamato, la stanza superiore, Catalima Anagagon, cioè un luogo particolarissimo che diventa lo snodo della geografia di tutti gli scritti di Luca. Potremmo dire che questo lungo cammino che ormai abbiamo percorso in quasi 2 anni di lezio, che ha portato questo gruppo di Galilei a compiere il cammino nella svolta, a compiere il cammino che li conduceva a Gerusalemme, nel cuore della città, nel cuore di quella che è la Sion, arriva al cenacolo come meta. E dal cenacolo esplode nella Pentecoste fino agli estremi confini della terra. Il luogo del cenacolo, che questa sera vedremo, quindi, è il luogo dove, potremmo dire, in Gesù Dio e l'uomo raggiungono il vertice della comunione, il vertice dell'intimità, sanciscono tra loro quella nuova alleanza, quel patto stabile di comunione fondamentale. Perché poi nella croce ci sarà la dispersione dei discepoli, perché poi alla Pentecoste ci sarà questa discesa dello Spirito che condurrà i discepoli e gli apostoli fino agli estremi confini della terra. Ecco, allora è come se dicesse questo brano dà una dimensione spirituale fondamentale a questo cenacolo, ci invita anche noi a raggiungere questo luogo di intimità, di comunione profonda con Dio insieme con questi discepoli. Ecco, allora dov'è il luogo? Dov'è questa stanza superiore da cui si sprigiona la forza missionaria della Chiesa? Dov'è questo luogo di comunione in cui l'intimità tra Dio e l'uomo raggiunge il suo vertice? Ecco, questo luogo è un luogo certo fisico, anche se sapete bene che non è ancora chiaro se il cenacolo che adesso conosciamo vicino alla tomba di Davide, dove non c'è la tomba di Davide mai, eccetera, sia realmente il luogo del cenacolo, però, ecco, ma dov'è questo cenacolo per ciascuno di noi? Dov'è per noi il luogo della comunione? Dov'è per noi il luogo e la sorgente della nostra missione? Ecco, questo brano ci aiuta forse un pochino di più a comprenderlo. Lo leggiamo.
Ora venne il giorno degli asini, in cui bisognava immolare la Pasqua, e inviò Pietro e Giovanni dicendo: andate, preparate per noi la Pasqua perché la mangiamo. Ora essi gli dissero: dove vuoi che prepariamo? Ora disse loro: ecco, entrate voi in città, vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entra e direte al padrone di casa: il maestro ti dice dov'è la stanza dove mangiare la Pasqua con i miei discepoli, ed egli vi mostrerà una sala superiore, grande, con tappeti, la preparate. Ora, allontanatosi, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E quando venne l'ora, si sdraiò e gli apostoli con lui. E disse loro: con desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi, prima del mio soffrire, poiché vi dico, non la mangerò più, fino a che sarà compiuta nel regno di Dio. E ricevuto un calice, rese grazie, disse: prendete questo e dividete tra voi, poiché vi dico, non berrò più d'ora in poi del frutto della vite fino a quando sia venuto il regno di Dio. e preso del pane rese grazie, spezzò e diede loro, dicendo: questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in mia memoria. E allo stesso modo il calice, dopo aver cenato, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi. Meditiamo sui primi tre versetti. Ora avvenne il giorno degli azimi, in cui bisognava immolare la Pasqua, e inviò Pietro e Giovanni dicendo: andate, preparate per noi la Pasqua perché la mangiamo. Ora essi gli dissero: dove vuoi che prepariamo?
Venne il giorno degli azimi in cui bisognava immolare la Pasqua. Mi fermo ancora una volta su questo primo versetto, perché vedete, dagli elementi che caratterizzano la ricerca di questa stanza superiore, qui cogliamo immediatamente nella cornice che Luca ci offre al suo brano, che è sempre importante, come sappiamo, un verbo particolarmente importante, questo edei, il verbo dei, sappiamo bisognava immolare la Pasqua. Ormai l'abbiamo sentito più volte. Che cosa significa questo verbo? Significa il mistero di Dio e del suo progetto che si dispiega dentro la storia degli uomini. Richiamandoci, potremmo dire, un primo punto importante per noi questa sera, che io traduco così: la vita cristiana, la nostra vita spirituale, non è innanzitutto qualche cosa da fare, ma è un progetto nel quale entrare, un mistero che si dispiega, all'interno del quale trovare sintonia. Vedete, è molto importante questo, fino a che appunto la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana è qualche cosa da fare. Invece, vedete, è questo mistero che si dispiega, è il progetto di Dio che opera e nel quale entrare in sintonia. Di questo progetto d'amore, di questo mistero d'amore che si dispiega, noi abbiamo colto, qui vedete, ormai arriviamo a un punto sintetico, questo è un punto sintetico del Vangelo, che ci fa cogliere però tre passaggi fondamentali. Abbiamo già conosciuto due tappe. La prima tappa di questa esperienza è l'esperienza vissuta da Gesù in Galilea. Gesù, abbiamo già detto più volte, ha radunato il suo gruppo in Galilea, ha creato un movimento galilaico. È il momento in cui Gesù ha sedotto questa gente, un momento affascinante, ha coinvolto questa gente, gli ha detto: seguitemi, lasciate le reti, ha compiuto miracoli, ha raccontato parabole, ha coinvolto, ha creato un mondo vitale attorno a sé. La prima fase dell'esperienza, la ricordiamo. La seconda fase dell'esperienza, la svolta del Vangelo di Luca, 9:51, indurì il volto verso Gerusalemme. A un certo punto a questo gruppo è chiesto una svolta, una decisione: mi volete seguire fino a Gerusalemme nel cammino? Terzo passaggio, la terza tappa che ora Gesù chiede e che inizia questa sera è l'invito che Gesù fa ai suoi discepoli a partecipare del suo sacrificio d'amore per i fratelli che si realizza con la sua Pasqua. Vedete, potremmo dire che non si può entrare nella stanza superiore, nel cenacolo, senza percorrere tutte e tre queste tappe nella nostra vita spirituale. E anzi, Romano Guardini, in un suo libro L'età della vita, dice che c'è un rischio nel cristiano, il rischio di saltare qualche tappa nel cammino o di fissarsi in una tappa a discapito di un'altra. Per cui ci può essere un cristianesimo, vedete, tutto concentrato, che so, sulla terza tappa, il sacrificio d'amore. Allora diventa, il cristianesimo diventa, rischia di essere, non so, dimenticando la tappa della Galilea, il cristianesimo rischia di essere solo un elemento sacrificale, dolorifico, la tristezza, il dolore, no? mi racconta qualcuno, ecco, quel gruppo lì parlano sempre di morti, di dolore, se ne può. No. Gruppo spirituale, vado, parlano sempre di sofferenza, di morte, poi la mattina, ma c'è anche un po' di gioia. Cose magari il rischio può essere, no? Oppure ci sono i gruppi che sono fissati sulla Galilea, allora c'è sempre l'effervescenza. Voi arrivate, vi baciano 6 volte appena arrivate. No, vi è capitato, entrate in un gruppo. Calma, ti ho visto 2 minuti fa, cioè. No, vi baciano 6 volte, l'effervescenza. Sempre effervescenza, se non c'è effervescenza, non è un gruppo. Calma. Oppure i gruppi della svolta verso Gerusalemme, diretti verso l'ideologia. Allora, qui si fa così, progettiamo, troviamoci attorno, tutti la pensiamo alla stessa maniera, usciamo una falange nel mondo, portiamo il verbo, tutti, calma, anche questo. Ecco, è come se Gesù dicesse, allora, per giungere alla pienezza del cammino di Dio nel cuore del suo mistero, bisogna aver percorso tutti questi 3 sentieri e saperli integrare, questi 3 sentieri. C'è la stagione in cui uno partecipa di più del sacrificio di Cristo, ma c'è anche il momento della gioia, della Galilea, del miracolo. C'è il tempo della determinazione, dell'ideologia anche che si gioca, no? Ma anche il tempo in cui vivere l'esperienza più mistica, più. Ecco, è bello che allora ci venga detto che per compiere, per giungere alla meta della comunione, bisogna veramente aver compiuto tutto il sentiero. Ma un'altra piccola cosa di questo testo, vi accorgete? Ci sono altri 2 o 3 elementi che sottolineo brevemente. Invia Pietro e Giovanni dicendo andate, vi ricordate anche con l'asinello, Gesù fa sempre questi giochini qua, no? 2, perché 2? Andate a 2, 2, Luca 10, ormai vi interroghiamo, Luca 10, 1 seguenti, 72, andate a 2, no? Ricordate, i discepoli di Emmaus quanti erano? 2, c'erano i discepoli, uno che... Cosa vuol dire? È l'esperienza della comunità, ti dice... Per entrare nella stanza superiore, se sei troppo individualista nella tua spiritualità, non va bene. Te sei vinto che te laure sempre de per ti, che sempre da solo, non mai capace di comunione, mai è dura. Devi imparare a vivere la fraternità, in obbedienza alla parola, con un tuo fratello, Giovanni e Pietro. Voi sapete che sono l'immagine Pietro, l'immagine istituzionale della Chiesa. Giovanni è l'immagine più carismatica, devi riuscire per giungere alla meta a integrare dimensione più istituzionale, più carismatica. Se tu sei Petrino, tutte le cose belle, ordinate, eccetera, l'istituzione, eccetera, hai bisogno di qualcuno che ti insegni l'aspetto un po' più carismatico. Se te sei un, che cioè, sempre effervescente, carismi di qua e di là, un pochino di più la dimensione, no? Vedete? Un padre gesuita che ho conosciuto, ma mi sto perdendo un po', va bene, così siamo quasi a Pasqua. Un padre gesuita che ho conosciuto, grande, aveva fatto fare alle frattocchie un'icona intitolata La Madonna dell'Equilibrio. E mi aveva fatto vedere questo, la Madonna dell'Equilibrio, e diceva veramente questa è la devozione che bisognerebbe portare nella Chiesa un po' di più. Quanto è importante, no? Cioè che ci sia la Madonna dell'Equilibrio, cioè anche dentro la Chiesa, dentro la vita, ma c'è la capacità di vabbè, ma avete già capito, non proseguo. Vedete, questi 2 discepoli trovano la strada nella fraternità e nell'obbedienza alla parola per giungere a fare 2 cose. Alla fine la Chiesa cosa deve fare fra le tante cose fondamentali che deve fare? Che cosa deve fare innanzitutto? Obbedire alla parola e preparare la Pasqua nella fraternità. Alla fine... Cioè bisogna, è vero, sono tante cose che la Chiesa deve fare, è importante che faccia, ma in sintesi cosa non può fare? Ascoltare, obbedire la parola e preparare la Pasqua. Ecco, questo stiamo andando al cuore del mistero. Ecco, il cuore sta proprio qua.
Andate preparate. Ecco, rilancio solo questa parola, questo invito, questo preparare. Siamo al cuore della fede cristiana. La Pasqua è quello che noi celebriamo volendo anche tutti i giorni. Normalmente c'è la Pasqua settimanale, l'Eucaristia domenicale. Quindi siamo davvero un po' al centro. E dice appunto questo desiderio anche di Gesù, dove mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Poi il prossimo passaggio appunto sentiremo questo aspetto del desiderio. Io mi fermo solo un istante proprio su questo preparare. Lo dico così, la Pasqua non va in automatico, non schiaccia il pulsante. Tutte le cose che vanno preparate dicono una fatica. Ci sono delle cose, e quelle importanti della nostra vita, quelle vere, vengono anche dal cuore, ma chiedono davvero cura, attenzione e fatica. E allora dentro questa immagine, dentro questo invito a preparare la Pasqua, mi sembra che possiamo intravedere appunto il cammino nostro, che è un po' il cammino della vita spirituale, questa stanza al piano superiore di cui ci parlava Don Augusto appunto. Che cosa vuol dire questo? Vedete, noi abbiamo cura di tanti aspetti della nostra vita. Abbiamo cura dell'aspetto intellettuale, professionale, anni di studio, di fatica, di preparazione. Certo, è importante. Abbiamo cura della nostra vita relazionale e affettiva. E anche qua spendiamo tempo ed energie per avere davvero relazioni belle, significative. Abbiamo cura della nostra vita fisica, la salute, il corpo, spendiamo soldi, spendiamo, ecco, la cura della nostra vita spirituale. Avessimo qualche volta davvero anche solo la decima parte di quello che spendiamo in denaro, energia, preoccupazioni, anche per la nostra vita spirituale, credo che davvero il nostro cammino sarebbe diverso, anche la nostra serenità interiore. Tante volte pensiamo che la pace, che la gioia, che la pienezza ci vengano solo, prevalentemente o unicamente appunto dalla serenità e dalla tranquillità che abbiamo rispetto al lavoro, agli affetti, allo star bene, i centri benessere. Quanto dura quel benessere lì? Sarebbe interessante, la mezz'ora dopo c'è un benessere interiore che è un benessere della vita spirituale. Ecco, io credo che questo invito che c'è per entrare nella Pasqua, per entrare nella comunione con il Signore, significa avere davvero cura della nostra vita spirituale. E questo appunto non possiamo delegarlo a nessuno. Accettare di fare una fatica per il nostro benessere interiore. Allora è proprio accogliere questo invito di Gesù. Andate, preparate. Ora disse loro: ecco, entrati voi in città, vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entra e direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza dove mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà una sala superiore, grande, con tappeti. La preparate. Ora, allontanatisi, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Il tratto finale di questo cammino, vedete, è caratterizzato da una scena un po' misteriosa, da un incontro un po' misterioso. Emerge un personaggio che porta una brocca e, al di là delle interpretazioni degli studiosi, ad esempio il nostro Pixner, che ha detto che qui siamo in presenza di un esseno, perché gli esseni, oltre ad essere a Qumran, erano anche in questa zona della Sion. Allora, poi a Qumran c'era il rito del vino e del pane, in modo Ecco, oppure Bullman che dice che sono tratti fiabeschi, ecco, ognuno poi cerca. Però a noi interessa l'interpretazione più spirituale e cerchiamo di capire quest'uomo che incontra, un uomo che compie gesti umili da schiavo o da donna, che facevano un po', era un gesto questo andare a prendere l'acqua o per la purificazione o per la... ma nello stesso tempo conosce dove si trova la sorgente, conosce dove si trova la stanza superiore, conosce il cammino per raggiungerlo. Inoltre c'è una parola, richiama il verbo bastazon qui, richiama il verbo battizzo, c'è un'altra sottolineatura, c'è un collegamento alla sorgente nascosta di Gicon, non so, e alla sorgente Giovanni 7, 37, 39, dal vostro grembo scaturiranno sorgenti di acqua. Ci sono una serie di elementi che ci fanno dire che forse questo strano personaggio è una sorta di figura di mistagogo spirituale, un uomo che introduce al mistero. Vedete, la mistagogia nella Chiesa, l'introdurre al mistero di Dio, è una cosa molto importante. Voi sapete che Sant'Ambrogio è un grande mistagogo, come Cirillo di Gerusalemme. Nel IV secolo questi personaggi sono stati coloro che hanno introdotto Ambrogio tutte a Pasqua, sempre con i catecumeni, li introduceva al mistero. Ma grandi mistagoghi sono gli starets, ad esempio, nella tradizione orientale, cioè gente che ascolta, accompagna nel cammino. Un grande mistagogo è stato Lazzati, ad esempio. Qualcuno conosce questo grande personaggio, grande scopritore di vocazione, grande conoscitore. Noi, questo l'ho già detto un tempo, siamo disabituati e abbiamo ormai lasciato all'Oriente l'idea del maestro spirituale. Ma questo è tutt'altro che priva di senso. Noi riteniamo appunto che per imparare l'inglese mi serve il professore, se voglio proprio farlo bene e fare il dialogo, che invece per la vita spirituale tutti basta che dicono tre cose e sono già capaci di vita spirituale, diceva adesso Don Marco. Le minga in sci, cioè, la vita spirituale è una cosa seria. E quindi il cammino per giungere al cuore, alla vita spirituale, non è per nulla scontato. Anzi, alcuni maestri dicevano che la vita interiore è una grande foresta in cui ci si perde molto facilmente. Ecco, quindi la capacità di trovare sentieri, di trovare occasioni di confronto per poter camminare alla vita spirituale. Ma anche, vedete qui, la sottolineatura di questa stanza particolare, una stanza in alto, il nome di questa sala Cataluma richiama Luca 2,7, che voi sapete, Luca 2,7 è la stanza che non hanno trovato nell'albergo, è la stessa parola. Quindi questo luogo, dice, è il luogo dove Betlemme, la casa del pane, il luogo, Luca in orecchio, potremmo dire è il luogo dove avviene veramente l'incarnarsi di Dio nel mio cuore. Meister Eckhart usava questa immagine molto bella, il Natale dell'anima. Cosa avviene nel cenacolo? Un Natale dell'anima. Il Signore può nascere dentro la mia esperienza interiore. Oppure questa stanza posta in alto richiama continuamente anche il luogo che i mistici hanno chiamato la cella interiore, Santa Caterina da Siena, la settima stanza, Santa Teresa d'Avila. L'Eucarestia va vissuta non solo, cioè potremmo dire così, l'Eucarestia va vissuta nel luogo del cuore. A poco il mistero dell'Eucarestia va portato nel luogo del cuore, e noi portati come cuore nel luogo dell'Eucaristia. È questo che permette di capirla in profondità.
C'è un secondo invito in questa parte del Vangelo che stiamo meditando insieme. Dice così: seguitelo nella casa in cui entra. si riferisce appunto, come ci ha appena detto Don Augusto, a questo personaggio misterioso con questa brocca d'acqua. Ecco, mi fermo un istante su questa immagine. Il verbo seguire nel Vangelo si riferisce solo a Gesù, l'unico che deve essere seguito. Questo personaggio però è come se nel suo tratto un po' misterioso fosse, visto che siamo oramai verso la fine del Vangelo, qualcuno che in un certo senso, indicato da Gesù, può essere davvero colui che, una figura che seguita ci permette di seguire Gesù. Che cosa intendo dire? Che evidentemente la vita spirituale ha bisogno di essere, come abbiamo detto, accompagnata, guidata. Non è facile. Ecco, mi sembra allora importante cogliere questo invito. Per seguire Gesù abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni. E queste possono essere persone reali, possono essere figure di riferimento, può essere un autore spirituale. Per me la figura di Agostino, da quando ho letto le Confessioni, è come se sentissi, per me è stato il cardinale Martini, per me, ecco, quelle mediazioni umane, per me è stata quella figura, quella donna, che una persona, una religiosa che mi ha accompagnato. Credo che poi il Signore ci dona appunto e ci indica persone reali, persone fisiche, persone anche che hanno davvero un tratto spirituale. Dunque questa è la prima indicazione: da soli non andiamo da nessuna parte, dentro la comunità, ma anche seguendo chi sa in quale casa entrare. E poi appunto l'altra dimensione, già Don Augusto ce la richiamava: la vita spirituale, come la vita fisica, non avviene tutto in una volta. Ci sono come delle tappe, c'è una progressione. Grandi maestri spirituali ce lo ricordano. E possiamo dire che quasi per sommi capi, ogni volta che il Signore ci chiama alla vita spirituale, sicuramente l'inizio è sempre una fase come quella della Galilea. Siamo attirati, c'è un dono grande di consolazione. Facciamo anche noi con i bambini, dici dai, vieni, così dopo facciamo una bella merenda, intanto facciamo i compiti. Ci attira il Signore, nel senso bello, non siamo né bambini né la vita spirituale è una merendina, ma ci attira con un dono di consolazione, col desiderio di una comunione, con un gusto interiore sempre molto forte, molto grande. Possiamo immaginare davvero che per i discepoli la Galilea è stato un momento forte, di grande attrazione. E a questa fase iniziale normalmente segue sempre anche una seconda fase, più noi diremmo di disincanto, più di fatica. Quella che sembrava essere la gioia iniziale, la consolazione iniziale, cala. Qualche volta appunto la interpretiamo come un po' un mezzo imbroglio: mi sono sbagliato, forse sto seguendo una strada sbagliata. È il momento più della desolazione, è il momento in cui quello che mi sembrava così chiaro non è più. Ecco, a questa seconda fase di disincanto, di fatica, di desolazione, sono legati altri doni, altri passaggi spirituali. Detto a mo' di slogan, forse l'avrete già sentito, spesso si dice: se prima ho cercato le consolazioni del Signore, ora sono chiamato a cercare il Signore delle consolazioni. Cioè, cercavo ciò che tu mi davi, Signore, o stavo cercando te? Ecco, è così. Anche per noi questa, diciamo, fase 2, poi la vita spirituale di ciascuno di noi è sempre unica, irripetibile, però queste sono sempre, come dire, delle tappe attraverso le quali noi passiamo, fino ad arrivare appunto a questo che è il dono di un nuovo inizio. Quando appunto, magari passando attraverso un tempo di prova, di fatica, di desolazione, il Signore ci regala davvero la possibilità di ricominciare, e forse tante cose sono ridimensionate, forse è il momento della maturità, è il momento in cui troviamo l'essenziale, troviamo la dimensione fondamentale appunto dell'incontro con il Signore. Ecco, grandi tappe le abbiamo proprio abbozzate solo a grandi linee, però è per dire come davvero non solo dobbiamo avere cura e accettare di fare la fatica di camminare, di costruire la nostra vita spirituale, perché quelle gioie, perché quelle consolazioni che il Signore desidera per noi possano davvero entrare nella nostra vita. Ma dobbiamo anche renderci conto che c'è una legge che è quella appunto della gradualità, del cammino. E allora, appunto, se da una parte dobbiamo lasciarci aiutare, riconoscere quell'uomo con la brocca d'acqua che il Signore continuamente ci ridona nel nostro cammino, nello stesso tempo riconoscere che c'è sempre una sorgente, quest'acqua appunto che in qualche modo rappresenta anche la sorgente dei sacramenti. Ecco, nella vita spirituale il Signore ci dona sempre le grazie necessarie e gli incontri giusti per poter davvero entrare in questa comunione, entrare in questa casa, trovare la stanza della nostra interiorità, quella al piano superiore. Quando venne l'ora si sdraiò e gli apostoli con lui e disse loro: con desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi prima del mio soffrire, poiché vi dico non la mangerò più fino a che sarà compiuta nel regno di Dio. E ricevuto un calice rese grazie e disse: prendete questo e dividete tra voi, poiché vi dico non berrò più d'ora in poi del frutto della vite fino a quando sia venuto il regno di Dio. E preso del pane e rese grazie, spezzò e diede loro, dicendo: questo è il mio corpo, dato per voi. Fate questo in memoria, in mia memoria. E allo stesso modo il calice, dopo aver cenato, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi.
Cosa c'è nel cuore di questa stanza superiore, di questo luogo raggiunto con tanta fatica nel pellegrinaggio verso Gerusalemme? Una cosa che noi conosciamo molto bene, l'Eucaristia. Nel cuore di questa stanza c'è una cosa molto nota a tutti noi, il mistero dell'Eucaristia. Non per niente il Concilio Vaticano II dice che l'Eucaristia è il culmine e la fonte della nostra vita cristiana, la sorgente e il vertice. È come se la nostra vita avesse questi due elementi, uno la sorgente e il vertice. E allora è importante cogliere qualche aspetto di questa presentazione sintetica del mistero dell'Eucaristia, proprio che parte qui in questa esperienza fatta nel cenacolo. E vedete, qui c'è una traduzione che in italiano ci suona un po' male: con desiderio desiderai, suona un po' male, ma voi sapete che il nostro Fausti desidera appunto tradurre in modo quasi fosse una colata dal greco. Infatti qui c'è per due volte epizumia, il sostantivo o il verbo desiderare, cioè vuol dire che Luca sta dando particolare importanza a questa sottolineatura: con desiderio desiderai. Che cos'è allora l'Eucaristia? È non so, il bollino domenicale messo al mio quadrettino con i fioretti, no? È il momento della... Leggiamolo qui. È innanzitutto il vertice del desiderio di Dio. Dio che desidera fare Pasqua con me. È una prospettiva un po' ribaltata, no? Perché quando noi andiamo alla messa diciamo: ok, vado perché sento una spinta, perché mi aspettano dei fratelli, perché c'è anche il dovere di andare, perché tanti motivi, ma pensate come sono. È difficile che pensiamo all'Eucaristia come il desiderio di Dio ardente, il desiderio appassionato di Dio di mangiare con me. Dicevo ieri sera poi nella catechesi, di là abbiamo usato proprio questo pezzettino parlando di Eucaristia, di mangiare, il mangiare, già altre volte l'abbiamo visto, il cane mangia dentro la ciotola con la faccia, il cavallo mangia dentro il sacchetto con la biada, l'uomo mangia guardandosi in faccia. Dio desidera mangiare con noi, cioè Dio desidera costruire relazioni di comunione, Dio desidera guardarci negli occhi e scambiare, diventare compagno, spezzare lo stesso pane con noi, condividere questo cibo e condividere un cibo particolare, mangiare la Pasqua. Qui vi siete accorti, voi non lo dite perché l'ho detto, vi siete accorti della stranezza, cosa c'è di strano in questo, in questo in questa Eucaristia? Cosa c'è di particolare? Diciamo un po' di...
Si sdraiano,
era normale, per noi no, però... Cosa c'è in questo... Bravo, vedi? C'è troppo vino qua, no? Troppi calici alzati, noi cosa facciamo? C'è il pane? Perché? Perché Luca è l'unico che, voi sapete che appunto nel sedere ebraico, ci sono la benedizione di più calici, e quindi Luca è l'unico che ha questo ricordo profondo della benedizione di più calici, richiamandoci che cosa? Che Gesù fa proprio la Pasqua ebraica, Gesù è un ebreo che celebra la Pasqua ebraica con i suoi discepoli. E la Pasqua ebraica, che cosa? Noi per capire la nostra Pasqua, l'Eucaristia, dobbiamo capire la Pasqua ebraica. Che cosa avviene nella Pasqua ebraica? Due cose. Voi sapete che c'è l'immolazione dell'agnello nel Tempio, nel Tempio veniva sacrificato l'agnello, e la consumazione della cena rituale nella casa. Che cosa fa Gesù? Due cose. Consuma la cena rituale nel cenacolo e si immola sul Golgota. Ma che cos'è questo agnello? Ricordate in Esodo l'agnello che veniva immolato, il cui sangue veniva messo sugli stipiti delle porte, e l'angelo sterminatore passando non uccideva più il primogenito, salvava questi primogeniti. E allora il sangue sparso sulla croce è quel sangue che è versato del nuovo agnello che si sacrifica. Perché? Perché il primogenito, ciascuno di noi, venga salvato. Noi siamo salvati in virtù del sangue dell'agnello. La Pasqua di Gesù che cosa fa? Ci salva dalla morte, ci salva dal male. Noi siamo liberati dal male. Ogni volta ci confessiamo, perché il prete ci può assolvere? Semplicemente perché Gesù Cristo è morto per noi in croce e ha portato al nostro posto quel male che abbiamo fatto, forse anche il male più terribile che abbiamo fatto. Se ci pensassimo, non è mica una cosa da poco. Ecco, vedete, Gesù desidera ardentemente celebrare quel mistero che vivrà per la nostra salvezza. E noi che cosa facciamo allora ogni volta che celebriamo questa Pasqua nell'Eucaristia? Innanzitutto accogliamo quindi il desiderio di Dio, il desiderio di Dio che si fa mite come l'agnello, portando su di sé il male, si fa buono come il pane, un Dio buono, un Dio affidabile, che invece di condannarti nel giudizio usa compassione verso di te, portando su di sé il giudizio. Dio ha portato dentro di sé, un teologo che ha affrontato questo tema della sofferenza di Dio, adesso non lo affrontiamo, però Dio lo porta su di sé questo, no? Al nostro posto. E Dio quindi viene per condividere questa Pasqua. Ecco, l'uomo in fondo è chiamato a che cosa? I discepoli sono chiamati a che cosa? A unire il loro desiderio al desiderio di Dio. Come Dio desidera costruire questa relazione di salvezza con te, così anche noi siamo chiamati a partecipare di questo desiderio. Ecco perché l'Eucaristia vive del nostro desiderio, vive anche del nostro desiderio, del nostro partecipare a questa logica, e vive della nostra consegna a questa Pasqua, per cui è memoriale rivivere questo momento salvifico ogni volta che celebriamo l'Eucaristia.
Fate questo in mia memoria. Lo riascoltiamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, e spesso appunto lo sentiamo, lo ricordiamo come ripetere il gesto liturgico, tant'è vero che la Chiesa delle origini e noi oggi non avremmo l'Eucaristia se Gesù non ci avesse chiesto esplicitamente di continuare, di ripetere questo che Lui stesso ha compiuto per primo. Ma sappiamo anche altrettanto bene che l'Eucaristia contiene evidentemente un dono, e dentro questo dono c'è questo comando. Il dono è Gesù stesso. Vedete, per due volte si ripete: questo è il mio corpo dato per voi, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue versato per voi, per te, per me personalmente. Lì dentro allora è come se dovessimo vederci ogni volta non soltanto un rito da celebrare, ma una decisione da prendere. Ed è la decisione del discepolo di Gesù, che seguendo Gesù fa della sua vita un dono, che spezza ciò che è e ciò che ha e lo divide, lo condivide insieme con Gesù e come Gesù. Fate questo. Questo è quello che Gesù chiede a noi, ai suoi. È entrare non solo in una stanza al piano superiore, ma è entrare in un dinamismo, nella stessa vita di Gesù. E questo è molto molto più difficile. Solo Gesù lo può rendere possibile, nella misura in cui siamo in comunione con Lui, accogliendo e nutrendoci di Lui. Altrimenti l'ultima cosa che ci verrebbe è quella di fare della nostra vita un dono. Potremmo cercare magari di prendere quella degli altri, ma non di donare la nostra. Viene più facile, viene più immediato. E allora appunto in questa logica del dono mi è sembrato molto bello riconoscere che davvero tutti i credenti in Lui sono chiamati a fare memoria della sua Pasqua, a entrare in questa Pasqua, e noi anche in questo tempo dell'anno ci stiamo preparando a celebrarla e a viverla la Pasqua. E mi sembra bello accoglierlo questo invito e sentire che davvero è proprio per tutti, in qualunque condizione spirituale siamo. E mi ha molto colpito, appunto, mi hanno portato il programma della Quaresima e della Pasqua, questo cartoncino, cioè vedete l'ultima cena, il titolo è "Sono dono per voi e per tutti, Quaresima e Pasqua 2012. E proprio su tutto il tema del dono. Le tappe erano queste: avere doni o essere dono? La prima domenica di Quaresima. La seconda: sono dono per chi mi ama? La terza: la mia preghiera è dono per tutti? La quarta: quale famiglia sto costruendo? Anche il tema della famiglia. La quinta: sono amico o solo compagno di molti? E poi appunto giovedì, venerdì e sabato santo: il mio corpo è spezzato per voi e per tutti, il mio sangue è versato per voi e per tutti, il dono sepolto attende l'alba Molto bello. Sapete di chi è questa quaresima? San Vittore, casa circondariale. Sono i detenuti. Questa è stata la Pasqua, la quaresima sarà la Pasqua dei detenuti di San Vittore. Concludiamo allora la nostra meditazione, ci lasciamo attrarre anche noi dalla Pasqua di Gesù, chiediamo di poter trovare questa stanza che è una stanza interiore, al di fuori e al di sopra del piano terra, delle incombenze, delle fatiche quotidiane. E chiediamo appunto, come abbiamo ripetuto chissà quante volte, di ricevere dalle mani del Padre questo pane quotidiano che ci nutre, che ci sostiene, che ci permette di fare della nostra vita un dono. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Come al solito abbiamo diversi luoghi in cui possiamo fermarci e cercare appunto questo spazio interiore. Possiamo fermarci qui, la musica ci può accompagnare, possiamo scendere sotto nel deserto, possiamo pregare davanti all'Eucaristia, questo dono di Gesù per noi in chiesa. E poi ci diamo appuntamento venerdì prossimo. Sapete che di solito lo facciamo appunto con la disponibilità anche per le confessioni al termine della nostra meditazione. Non l'avevamo deciso.
Che cosa?
Sei in chiesa. Ci vediamo direttamente in chiesa.